Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è il nostro visir. Oggi ti sposto un attimo, diciamo, di fazione, del Colosseo, dai, facciamo un mix strano, Costantino Pompa. Ciao Costa.
Ciao Rick, bentornati a tutti, grazie sempre per la citazione, ecco, per la nomina.
Oh, il visir del Colosseo non è male secondo
Mamma
me.
Mamma mia, bella... strano che il Piotta non ci ha fatto una canzone.
Esatto, possiamo suggerire.
Sì, adesso gli vado a scrivere su Instagram, tanto lo seguo.
Bene, ottimo, ottimo. Bene, con questa grande idea, vedi, partorita subito nell'intro, vi risalutiamo, insomma, siamo contenti di essere tornati qui, come insomma abbiamo un pochino annunciato su Instagram e sulle varie chat. Abbiamo qualche problemino che insomma ci ha costretti un po' fuori, però ci siamo sempre e continueremo a esserci. Oggi torniamo con un argomento insomma interessante, siamo sempre all'interno del mondo delle crociate, che è un po' il focus di questa serie, e oggi parliamo di un personaggio che, per forza di cose, metto subito le mani avanti, tratteremo in maniera incompleta, perché insomma è un personaggio enorme in tutti i sensi.
È meritevole di una stagione, diciamo, neanche esatto. Di una serie sola, una stagione.
Esattamente, esattamente. E parliamo di Federico II, insomma, Federico II che ha un pedigree di tutto rispetto e una fama enorme in tantissimi campi del sapere, della guerra, del Medioevo, della storia, trattati di ogni genere, insomma, veramente ci si potrebbe scrivere più di un libro, e più di un libro è stato scritto per l'appunto su Federico II. Noi vogliamo un po' ragionare su Federico II in relazione alla sua crociata, la crociata pacifica che ha svolto. Chiaramente in realtà lo facciamo dando però sempre un piccolo contesto di chi è il personaggio, da dove viene, qualche sua peculiarità, e capiremo poi un po' qual è stato il suo ruolo nel mondo delle crociate. Iniziamo con un'idea su chi è, come è arrivato al potere, da dove viene, insomma facciamoci un po' una piccola idea di tutte queste cose.
Esatto, caro Riccardo. Allora, cominciamo dicendo che se c'è un personaggio divisivo nella storia, ma soprattutto nella storia delle crociate, è sicuramente lui, no? Sicuramente Federico, perché già da quando era in vita ha avuto degli estimatori e degli haters veramente di prim'ordine, no? Altissime cariche lo hanno amato o odiato. Infatti già la divisione c'è da come viene appellato, perché qualcuno lo chiamerà, no, lo Stupor Mundi, e invece dall'altra parte c'è chi lo definiva un personaggio apocalittico, addirittura per alcuni era la quarta bestia secondo la visione del profeta Daniele, caro Riccardo. Quindi diciamo che occupa entrambi i lati, no, dell'esagerazione, da una parte e dall'altra. Quello che resta di questo personaggio, per esempio, è una descrizione che ce ne dà uno scrittore damasceno dell'epoca, e ci dice che l'imperatore, raccontarono sempre quegli inservienti, quelli della cupola della roccia, era di pelo rosso, calvo e miope, fosse stato uno schiavo non sarebbe valso 200 dirham. Quindi insomma, fisicamente arrivato lì in Terra Santa, come poi vedremo arriverà, non sarà magari questo granché, però a conti effettivi è l'unico che ha fatto quello che ogni cristiano si riproponeva, no, dai tempi della riconquista di Gerusalemme da parte di Saladino, ovvero si è preso Gerusalemme. La descrizione che abbiamo è quanto di più diverso invece da quelle che avevamo di Riccardo, no, che è il nostro precedente personaggio raccontato. Eppure Riccardo Gerusalemme, suo malgrado, non la riconquisterà mai. Federico invece ci riesce in una maniera un po' sua, ecco, diciamo. Però prima di questo cominciamo a capire un attimo chi è questo Federico II. Federico II è un nipote di Federico il Barbarossa, che abbiamo visto, no, morirà proprio cercando di andare a fare una crociata, quella insieme a Riccardo e a Filippo Augusto di Francia. Lui nasce nel 1194, è figlio del secondogenito di Federico Barbarossa, che è Enrico VI. Nasce a Iesi, quindi in Italia, nelle Marche, perché? Perché ovviamente suo padre era sposato con un'italiana, chiaramente una nobile, Costanza di Altavilla, che era la figlia del re di Sicilia, caro Riccardo, quindi un regno comunque molto potente e che da una parte aveva sempre affascinato, no, gli abitanti del nord. In Germania se ne faceva un gran parlare di questo regno di Sicilia, questo regno normanno di Sicilia, che pareva fosse ricchissimo e pieno, no, di tutte le ricchezze necessarie per far diventare un regno più prospero. Ed effettivamente anche Enrico avvalora questa tesi, perché in Germania porterà muli e muli carichi d'oro, no? Con di tutte sete preziose, che poi era solo una parte del tesoro che invece era custodito a Palermo, che era la capitale della Sicilia normanna. Uh-huh. E quindi questa cosa affascina anche molti dei nobili tedeschi, perché soprattutto quando il buon Federico rimane orfano, perché in due anni, in un anno, nel giro di un anno, perderà entrambi i genitori, perché il 28 settembre del 1197 muore suo padre Enrico, quindi l'imperatore, e quindi la madre che fa? Affida il figlio di 3 anni a un conte, il conte della Marsica, Pietro da Celano, perché ne facesse, diciamo, da tutore in un certo senso. Ma un anno dopo, il 27 novembre del 1198, muore anche la madre, che gli trasmette la corona di Sicilia, e lui ha soltanto 4 anni in realtà. Però che fa? Si organizza prima, nel senso, saprà che deve morire evidentemente, e quindi lo pone sotto la tutela di un nuovo papa, Innocenzo III, e gli dà, insomma, non gradino, che gli dice no per favore tienimelo per carità cristiana, gli dà 30.000 talenti d'oro perché questo ragazzino venga educato al massimo, perché comunque sarà almeno il re di Sicilia. In realtà, in teoria, è anche, no, sicuramente il discendente, insomma, quello che dovrebbe poi diventare imperatore prima o poi. E quindi succede che il papa ovviamente sì, accetta questa cosa, ma lo dà a un suo uomo, Gualtiero di Palearia, che è il gran cancelliere del regno di Sicilia, nonché vescovo di Troia, e stava era lui che abitava a Palermo e fu effettivamente il vero tutore di Federico. Ora, questo bambino risiedeva nel palazzo dei Normanni e anche nel castello di Mare Dolce, il castello della Favara, e era seguito dal fratello di Gualtiero, quindi comunque sotto stretta osservazione, e crebbe, diciamo, l'infanzia la passò lì. Il problema, caro Riccardo, è che in quel periodo, vista la mancanza, no, di un regnante adulto, perché Federico comunque era un bambino, la Sicilia era praticamente un posto pieno di lupi, c'era un po' di tutto, no? Di gente che voleva approfittare di questa debolezza, e quindi Federico viene un po' visto come un agnello, soprattutto perché il papa stesso, che ce l'ha sotto la tutela, è vero che nessuno vuole fare un vero e proprio sgarbo al papa, no? Però era lontano, cioè in realtà lo conoscerà soltanto quando Federico è già fuori dalla sua tutela, quando avrà compiuto i 14 anni, e quindi questa cosa si risente un po', ed effettivamente ci saranno, no, un po' di lotte di potere. C'è, cioè, un certo Marco Valdo di Amweiler che nel 1199 comincerà, no, a insidiare il trono di Sicilia e diventa effettivamente il custode, no, il reggente e il custode del giovane. Però poi alla fine, in un modo o nell'altro, il papa riesce comunque ad essere, no, una figura centrale per Federico. La sua crescita all'interno del regno di Sicilia farà sì, innanzitutto darà via poi in seguito a tutta una serie di speculazioni su questo bambino che correva all'interno di questa Palermo multietnica e quindi diventava sempre più, no, un uomo di mondo. E effettivamente lo fu, perché fu studioso di tutto, un militare abbastanza forte, comunque vincerà un sacco di battaglie, sarà un esperto di molti studi, parlerà 4 o 5 lingue addirittura, cosa che gli sarà molto utile soprattutto in Terra Santa, no? E soprattutto saprà circondarsi di luminari di ogni estrazione e di ogni religione. Quindi, in un certo senso, è un uomo che praticamente vive 200 anni prima. Si parla, no, come fosse un uomo del Rinascimento, in un certo senso, per cultura, per modo in cui approccia le cose, nella realtà dei fatti è un uomo comunque del suo periodo, del XIII secolo, solo che un po' più fortunato, tra virgolette, degli altri, perché cresce in un contesto che lo aiuterà, no, da subito a sapere di poter contare su un po' tutti. Ora, questa è più o meno l'educazione che riceve, quindi è un'educazione che si può prendere spunto da un po' tutti. E poi ci saranno delle varie tappe, no? Nel 1214 diciamo che qualcuno vince una guerra per lui, ovvero si allea con le persone giuste. A Bouvan viene vinta una battaglia da Filippo Augusto di Francia contro quello che si era programmato, insomma, che era stato programmato imperatore, Ottone di Brunswick, che in realtà era in un certo senso un amichetto stretto, no? Un amico di Giovanni d'Inghilterra, quindi Giovanni senza terra, cioè fu il fratello di Riccardo. Vincendo questa battaglia nel 1215, Federico si prenderà anche, no, la corona di Germania, e quindi da lì poi sarà anche nominato imperatore. Ora, questa cosa porterà dei contrasti, perché, caro Riccardo, perché ovviamente il Papa non è che ci tenesse proprio particolarmente a stare in mezzo tra un impero e un regno che erano sotto lo stesso sovrano, e quindi cercherà sempre di essere una specie di veglia morale su Federico. Ci saranno molti problemi, soprattutto perché Federico da subito farà capire che a lui in realtà questi infedeli in un certo senso piacciono, no? Non soltanto in realtà i musulmani, di cui adesso ci parlerai tu, ma anche gli ebrei. Molti medici ebrei, molti studiosi ebrei saranno alla sua corte di Sicilia, dove lui torna appena possibile, ovviamente, perché se ne guarda bene di rimanere in Germania, che non credo gli piacesse poi così tanto la corte in Sicilia, soprattutto magari anche, no, il tempo bello, la ricchezza maggiore, gli piacerà sempre di
il
più
il sole, il mare, no?
Esatto, quel richiamo per cui noi italiani siamo molto conosciuti. Effettivamente lui mezzo italiano è nato a Iesi nelle Marche, e quindi quel richiamo lo sente come. Però effettivamente ci sarà, no, un particolare non amore, però no, una particolare stima nei confronti dei musulmani. Avrà anche delle guardie musulmane, cosa per cui il Papa si arrabbierà non poco, vedremo successivamente. Però comunque sentirà questo fascino e questa influenza.
Sì, anche perché, l'hai detto tu, insomma, la Sicilia l'abbiamo anche già visto nelle scorse puntate, no? Era un dominio arabo, insomma, è stato un dominio arabo a tutti gli effetti, e l'influenza è rimasta ancora tutt'oggi, quindi figuriamoci, insomma, al periodo di Federico. Quindi, diciamo, crescere lì piuttosto che nelle foreste germaniche, no, di Svevia, dove comunque lo stimolo culturale sicuramente senza nulla togliere alle foreste di Svevia, sono sicuramente bellissime, però lo stimolo culturale, diciamo, sicuramente era inferiore. E alla fine lui acquisisce già un respiro culturale che è naturalmente proteso verso questa cultura, la cultura araba, per l'appunto, diciamo araba un po' per semplificare, ma insomma capiamo un po' a cosa ci stiamo riferendo. Questo gli diede anche, sia nella sua educazione sia poi che nel suo modo di governare, un'impronta molto orientale, sia a lui che al suo regno. Orientale nel senso medievale del termine, chiaramente, quindi non dobbiamo immaginarci, diciamo, il significato che gli diamo oggi. Amava circondarsi un po' di cose esotiche, come hai detto tu, parlava molte lingue, si dice anche che parlasse anche l'arabo e riuscisse a conversare con i migliori intellettuali che era comunque riuscito a radunare alla sua corte. Questa cosa in realtà è contestata un po' da alcuni storici, perché Federico è un personaggio controverso anche nella storiografia, come vedremo, non solo controverso ai suoi tempi. Lui comunque si dice che amava leggere molti testi filosofici, la sua corte si impegnò ovviamente nell'ambito di tutte le sue iniziative che diedero finanziamento e respiro alle università, alla conoscenza, alla cultura. Diciamo, nell'ambito di tutto questo era un sovrano che amava leggere, amava espandere la sua cultura nel senso proprio anche più moderno, se vogliamo, del termine. E i suoi testi, ovviamente, i testi a cui aveva accesso, dovevano essere tradotti, anche dall'arabo, perché ovviamente abbiamo visto in quegli anni gli arabi avevano fatto un grande lavoro anche proprio di traduzione dei testi classici, che invece era più mancato spesso alla controparte cristiana in questo periodo. E quindi cosa succede? Succede che lui si ritrova immerso in questo enorme contesto culturale, quindi non può non esserne influenzato. La figura di Federico, però, perché ho detto che è controversa nella storiografia? Perché in realtà già in quella medievale abbiamo diversi giudizi, perché c'è chi lo dipinge come una sorta di eretico, ovviamente specie nel mondo cattolico, chi come un sovrano illuminato, addirittura come un musulmano convertito, alcuni abbiamo testimonianze, no? Che ovviamente non era il caso, però insomma abbiamo testimonianze che parlano di questo. Indubbiamente abbiamo molte fonti che citano Federico II e la sua vicinanza agli arabi, quindi possiamo dire che in qualche modo c'è stata questa militanza, ma attenzione, perché in realtà molta dell'eccezionalità che oggi attribuiamo alla figura di Federico viene anche da una poca comprensione del periodo, specialmente nel passato. Perché? Perché come abbiamo visto in altre puntate, in realtà esempi di cooperazione tra arabi e cristiani in questo periodo non sono rari, ci sono, anzi, insomma, non vorrei dire la norma, ma sono molto comuni. E anche il finanziamento delle scienze e del sapere, no? Che è una cosa che viene molto spesso attribuita a Federico, in realtà non è una cosa unica. Abbiamo altri esempi, anche per esempio Re Alfonso di León che fece la stessa cosa a Salamanca, ma in generale tutto il XIII secolo, diciamo, è pieno di fenomeni di questo tipo. Ovviamente è il periodo in cui nascono, no, le università, le persone iniziano, diciamo, a finanziare questo tipo di attività, ed è chiaro che quando questo avviene in questi luoghi che sono un po', che è un po' al confine, no, tra questi due mondi, l'influenza musulmana non può che essere più che presente, e la contaminazione non può che manifestarsi ovviamente in maniera molto più importante. È importante però sottolineare che Federico era affascinato, questo sì indubbiamente, non tanto dagli arabi, ma dalla cultura araba in sé. Perché? Perché nella sua vita Federico si rese protagonista di numerose azioni contro i musulmani, quindi diciamo chi vuole farlo passare come un convertito, diciamo, insomma, c'è poco da dire in questo senso, perché a partire proprio dalla Sicilia lui schiacciò numerose ribellioni nel 1221, uccidendo e di fatto deportando i musulmani a Lucera, la città che poi ovviamente costituirà, no, il centro, il pool, lo chiameremmo così oggi, da cui lui pescava la sua guardia. Però in realtà questa cosa viene da una deportazione, ecco, quindi insomma è sbagliato sicuramente definire Filippo una sorta di arabo mascherato, immagine che ovviamente è stata anche alimentata da una certa storiografia medievale, non solo, ma indubbiamente fu un personaggio che dovette molto alla cultura del suo tempo. Poi le controversie non finiscono qui in realtà, perché tra le numerose biografie anche storiche che sono state fatte di Federico, penso insomma a quella di Kantorowicz, che forse è una delle più famose, ci sono in realtà diverse tendenze, no, a esasperare o un approccio ipernazionalista, perché magari in linea, no, in voga in un certo periodo storico, o un approccio ipermodernista, se vogliamo, no? Quindi con questa sorta di...
In effetti è proprio quella di Kantorowicz, che parla di lui che corre per i mercati di Palermo, e diventa amico dei mercanti e della gente comune, di tutte le razze.
Esatto. No, ma perché poi ovviamente lo sappiamo, insomma, noi abbiamo certe volte l'idea, chi magari si approccia a questa cosa, alla storia per la prima volta, no? Di una storia che è un qualcosa scritta nella pietra, indissolubile e in qualche modo sempre imparziale, ma ovviamente non è così, cioè questo sarebbe l'ideale, ma poi ovviamente la storia è fatta dagli uomini e quindi...
Esatto, essendo umani ogni tanto scivolano via le idee mentre si scrive qualcosa.
Esatto, però sicuramente tutte queste controversie ci sono anche perché è il personaggio di per sé ad essere un po' controverso e un po' ambivalente anche per il corso di tutta la sua vita, lo vedremo. Sarà un personaggio che ha avuto una grande capacità diplomatica, questo sicuramente sì, e come ogni buon diplomatico, no, sapeva vendersi e adattarsi al contesto a seconda, diciamo, di quando era più o meno conveniente. È una disputa molto importante nella sua vita e per quello che vogliamo raccontare oggi, nasce proprio da questa sorta di ambivalenza, forse non proprio ben recepita dall'altra parte, no?
No, questo assolutamente, caro Riccardo, anche perché diciamo che la vita di Federico si lega indissolubilmente alle crociate ben prima di quando poi effettivamente è partito con, no, con la croce addosso. Parte dalla crociata precedente, che è la quinta, lui ha fatto la sesta, parte in realtà dalla quinta, che è quella che è andata, diciamo, è stata in vita dal 1217 al 1221. Perché? Perché ovviamente c'era Papa Innocenzo III, il suo ex tutore, che aveva posto come priorità la riconquista di Gerusalemme e quindi si stava organizzando per fare questa crociata. Il problema è che non voleva più che fossero i nobili ad essere i capi, no? Voleva che il capo fosse effettivamente la Chiesa, voleva ristabilire il potere. Perché? Perché una decina d'anni prima c'era stata la Quarta Crociata, che non era finita benissimo, ovvero era finita a Costantinopoli, che era stata saccheggiata, e quindi non si potevano più permettere, no, questo tipo di figure, diciamo, in poi, quanto...
Poi diciamo, insomma, anche quelle prima, no, con tutti questi accoltellamenti e cose da nobili vari, insomma.
Quello perché... sicuramente, però diciamo che fino alla terza almeno ci hanno provato ad andare a combattere, certo, quelli certo, giusti, tra virgolette.
Sì, sì, sì. Quando proprio... invece
è partita la quarta, hanno saccheggiato Costantinopoli, forse ci siamo spinti un po' più in là.
Bisogna un attimo ritornare tra i ranghi.
Bisogna ritornare, ed effettivamente è quello che fa, e quindi c'è una prerogazione... per la spedizione, no, che tocca l'apice, vanno un po' in tutto il mondo cristiano, e quando vanno però a nord in Germania nel 1217 sono ad Aquisgrana, e c'è in corso la cerimonia di incoronazione, no, di Federico. E Federico che fa? Rapito, no, insomma, anche comunque era giovane, aveva poco più di 20 anni, che fa? Dice, prende la croce, si impegna, no, a partire per la crociata. Questo è dato anche dal fatto che comunque è stato cresciuto all'interno, no, della Chiesa di Roma, perché comunque il suo tutore sempre il Papa era. E quindi tutto questo poi gli porta magari anche un sentimento di questo tipo, e quindi fa questa cosa. Il Papa, che nel frattempo è cambiato, è Onorio III, rimarrà un po' così. E quindi dice, va bene, parteciperà, ma parteciperà soltanto quando la spedizione è avviata, quando lo decido io, perché è il caso di, no, di sistemare le cose. Però ormai ha preso l'impegno, quindi si lega indissolubilmente all'idea delle crociate, e infatti per più di 10 anni vi sarà legato. La Quinta Crociata va avanti, non va proprio benissimo, perché comunque ci sarà sempre lo scontro tra la forza temporale e la forza temporale della Chiesa, e invece i poteri veri e propri, no, temporali. Quindi il re di Gerusalemme sarà sempre in discussione con il legato papale, che si chiama Pelagio. Ci saranno una serie di spostamenti, in realtà, che prenderanno anche adito da visioni, profezie, libri che vengono portati a Pelagio, e che lui individua e cerca di capire. Quello che però insomma è subito chiaro è che per prima cosa si intende conquistare l'Egitto, che si è un po' indebolito perché è morto il vecchio sultano, e quindi conquistando l'Egitto si pensa di poter facilmente poi conquistare Gerusalemme, e quindi i primi attacchi vengono fatti lì. C'è questa visione di conquistare la città di Damietta, che è questa città che è, diciamo, sulla strada per la Terra Santa, però è ancora in Egitto, ed effettivamente i cristiani riescono a rispugnarla. E poi rimangono lì, cercano di capire che succede, e devono anche aspettare i rinforzi, però, perché sono pochi, caro Riccardo, e quindi cominciano a guardare, no, verso Federico, verso questo imperatore che dovrebbe arrivare, e quindi anche perché chi è che aveva i fondi, secondo te, per garantire il sostentamento dell'esercito? Chi l'esercito lo guidava, oppure la Chiesa? Ce l'aveva Pelagio, ovviamente, era lui che apriva il portafoglio, diciamo, no? Che apriva la borsa con i soldi. E quindi continuano a dipendere ancora, no? E si fa sempre più necessaria la possibilità di...
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? A book club! Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Cioè, la necessità di avere un grande capo militare che arrivasse da Occidente, anche perché gli eserciti e i nobili europei andavano e venivano ogni anno arrivava gente, però arrivava, e se ne andavano magari anche nobili che si erano distinti in questa crociata. Nell'estate del 1220 Filippo fa arrivare la voce che prima o poi sarebbe arrivato, in realtà poi manda dei contingenti, ma lui dice arriverò l'anno prossimo, perché nel frattempo era scoppiata una rivolta in Sicilia e doveva soffocarla, quindi c'erano problemi. Arrivano altre profezie per cui dicono che a conquistare Gerusalemme saranno due re, uno d'Oriente e uno d'Occidente, quindi ovviamente il secondo, quello d'Occidente, è chiaramente Federico, quindi si aspetta.
Arrivo,
nel frattempo,
tranquilli, arrivo, ci sono.
Sì, sì, nel frattempo il nuovo diciamo, califfo, il nuovo regnante, no, che arabo, gli dice addirittura, allora facciamo così, io vi do Gerusalemme, vi riprendete la Terra Santa, tutto quello che volete lì, mi ridate Damietta e mi tengo Kerak, che è un castello uguale che sta nella strada, no, tra l'Egitto e Gerusalemme. Siccome in quel momento erano in una posizione di forza, Pelagio dice di no. E quindi la cosa poi sarà problematica, perché? Perché ovviamente poi continua a non arrivare Federico, manda però delle navi e dei cavalieri. Allora a quel punto dicono, va bene, adesso va conquistato il Cairo, va conquistato l'Egitto. Quindi partono e cercano di fare una cosa simile a quella che Riccardo ha fatto, no, nella terza crociata, per arrivare da San Giovanni d'Acre ad Arsuf, dove poi ha vinto contro lo schieramento di Saladino. Quindi si fanno seguire dalle navi, però non siamo sul mare, caro Riccardo, siamo sul Nilo, che è un po' più problematico. Quindi alla fine il sultano, insomma, riesce a capire, no, che intercettando la flotta riuscirà a creare dei problemi. Questo fa, lo vedremo nella prossima puntata che sarà dedicata, no, proprio all'altro contingente, e quindi loro poi sono ricostretti a tornare indietro verso Damietta in una ritirata super disordinata, e infatti poi alla fine si arrenderanno proprio. Ora, perché ho parlato della crociata precedente? Perché quando va a finire male si cercano i colpevoli, caro Riccardo. E quindi a chi si dà la colpa? Inizialmente si dice, molti danno la colpa a Pelagio, perché dice che lui ha esagerato, no? Ha fatto troppe problematiche. Quando gli hanno proposto di prendersi Gerusalemme non se l'è presa, no? E ha fatto un po' un peccato,
stato pragmatico, no?
Di superbia e quant'altro. Però c'è anche chi invece dà contro ad altri personaggi, tra cui proprio lo stesso Federico. Per esempio c'è un trovatore che si chiama Peirol, che era stato a Damietta, e che canta questa cosa qui: imperatore, Damietta vi aspetta, e notte e giorno la bianca torre piange per la vostra aquila che è un avvoltoio ha scacciato. Vile è l'aquila catturata da un avvoltoio, la vergogna perciò è vostra, e l'onore arride al sultano. Quindi lui non c'era, però la colpa è sua. Quindi è andata così. Però in realtà cominciano a dare anche la colpa pure al Papa, perché secondo loro anche il Papa ha le sue colpe, perché ha voluto per forza essere centrale, no, il potere del Papa all'interno della crociata. Ma Onorio ovviamente dà la colpa a Federico. Il 19 novembre del 1221 manda una lettera di un tono sprezzantissimo, diceva che tutto il mondo cristiano aveva aspettato la partenza dell'imperatore, e che invece aveva umiliato, no, le sacre istituzioni del papato e dell'impero non partendo, e aggiunge che era stato troppo compiacente e che quindi sarebbe stato meno tollerante da lì in poi. E quindi effettivamente è vero che queste promesse di Federico erano state tante, erano state tutte disattese, però comunque i contingenti che andavano e venivano, la fiducia era troppo esagerata in queste profezie, no? E poi il continuo scontro tra Pelagio e il re Giovanni di Gerusalemme, effettivamente erano stati quelli fondamentalmente la causa più scottante di questa sconfitta. Però alla fine è colpa di Federico, in un certo senso. Quindi a quel punto lui ridice di nuovo: allora ho fatto un voto e lo faccio. E negli anni seguenti intensifica i preparativi. La prima cosa che fa è dice: ok, abbiamo perso perché con le navi nel Nilo erano troppo grandi, e quindi devo fare delle navi più piccole. Comincia a costruire delle navi con piccolo pescaggio che poteva utilizzare sul Nilo. Però lui era il super entusiasta, i suoi sudditi no, cioè i nobili tedeschi non sono proprio tanto della quale per partire. Quindi altri rinvii. Il Papa continua a mandare predicatori nel tentativo, no, di incoraggiare questa crociata, e quindi le altre gerarchie effettivamente riconoscevano che c'erano buone ragioni per il ritardo, però ormai la pazienza era al limite, caro Riccardo. E quindi, siccome poi nel frattempo c'era anche una disputa tra Federico e la Chiesa sui diritti, no, della Chiesa in Sicilia, fanno essere il Papa ancora più cattivo. Quindi fanno questo trattato, il Trattato di San Germano, nel giugno del 1225, quindi 10 anni dopo che lui ha indossato la croce la prima volta. E quindi lui, Federico, è costretto ad accettare una serie di condizioni molto umilianti che lo obbligavano a partire per la crociata oppure andare incontro alle massime sanzioni. Quindi accetta di partire il 15 agosto del 1227 e dice che starà in Oriente per 2 anni. Si addossava il mantenimento di 1000 cavalieri, di 50 galere completamente equipaggiate e anche 100 navi da carico che trasportassero fino a 2000 uomini armati con 3 cavalli ciascuno. Quindi porta tanta roba. Oltre questo, acconsente di dare anche 100.000 once d'oro in 5 comode rate al patriarca di Gerusalemme, al re Giovanni di Gerusalemme e anche al maestro dei cavalieri teutonici che si chiamava Ermanno di Salsa, che erano diventati molto potenti perché se c'è qualcuno che ha fatto una buona impressione, diciamo, durante la quinta crociata, erano proprio loro. Quindi erano diventati forti, magari come i templari, gli ospitalieri, hanno cominciato a diventare così importanti. Tra l'altro diventeranno parecchio amici e infatti saranno presenti in Italia e aiuteranno a sconfiggere la Lega Lombarda durante la battaglia di Cortenuova, di cui io ho parlato in Adferrum, no? Durante quest'anno. Quindi a quel punto aveva già tutta sta roba, quindi loro tra l'altro in teoria dovevano ridarglielo una volta che lui arrivava ad Agri, però se lui non fosse partito immanentemente se lo sarebbero tenuto per pagare le spese di mantenimento dell'Oriente. E quindi a quel punto, in più, vabbè, insomma, diceva che se non avesse partecipato alla crociata era giusto che lo scomunicassero, che era la massima, no, condanna che poteva avere, perché nessun cristiano poteva più fare alcunché con te, quindi era una perdita di potere parecchio pesante. E quindi questo coinvolgimento, tra l'altro, si era intensificato ancora di più. Perché? Perché nel 1223 si sposa Isabella. Chi è Isabella? L'erede al trono di Gerusalemme. Perché il padre, Giovanni, era quello di cui abbiamo parlato finora, era l'unica sua erede e quindi poteva, una volta morto il padre, prendersi anche, no, la corona stessa di Gerusalemme. E quindi nel 1225 lui invia una flotta di galere per andare a prendere la fidanzata e portarla in Sicilia. Ma nella realtà dei fatti ad Acri si svolge un matrimonio senza che lui ci fosse. Praticamente il vescovo che celebra il matrimonio lo celebra per procura. Quindi lui si sposa per procura. Quindi alla fine, in novembre, la regina arriva a Brindisi e incontra il marito e poi fanno il vero e proprio rito nuziale. Quindi a quel punto, tra l'altro, Federico fa una cosa bellissima, così, una cosetta da poco. Avrebbe dovuto aspettare, no, di arrivarci in Oriente per assumere la corona, anche perché comunque c'è il padre di Isabella, che comunque era in realtà anche lui era re di Gerusalemme perché si era sposato la donna giusta, la defunta madre di Isabella, che era Maria di Monferrato. Però Federico, che non era proprio una persona così poco ambiziosa, non tiene conto degli avvertimenti, tra l'altro, dei messi, no? Perché dice: Giovanni, fallo regnare, no? dagli il contentino e poi dopo sarai tu. E invece no, lui si nomina, no? Si fa nominare subito re di Gerusalemme. E quindi a quel punto, tra l'altro, a questo punto era imperatore, re di Sicilia, re di Germania e adesso pure di Gerusalemme. Le onorificenze che aveva erano così tante da renderlo fondamentalmente il regnante più potente dell'intero mondo cristiano. In più l'Oriente si aggiungeva, no, e quindi lo rendeva proprio troppo più forte e in netto contrasto anche col Papa, no, come potere vero e proprio. E questo non fa che aumentare, no, le sue problematiche. Comunque, a questo punto che succede? Che si era intensificato il reclutamento per la crociata e quindi a quel punto dalla Germania comincia ad arrivare gente che prende la croce, come anche dall'Inghilterra. E lui che fa? Li fa li fa portare tutti nel 1227 in Puglia, da cui poi sarebbero partiti. Che succede però? Che mentre un problema, un cruccio dei franchi in Terra Santa era sempre stato, no, che erano pochi, cominciano a diventare troppi, così tanti che scoppia una bella epidemia in Puglia, dalla quale tra l'altro non si salva nemmeno Federico stesso, che se la prende, e quindi è costretto a ritardare di nuovo la partenza. Una parte, quelli sani, li invia, e lui dice: appena guarisco vado. Quindi manda questa gente, però molti membri della corte imperiale anche si erano ammalati. Lui cerca di partire, va ad Otranto, ma più di là non può partire, perché comunque sta male. Poi su una nave, uno malato, è finita tutta la nave malata, e quindi non si può fare. E quindi che fa? Va a Pozzuoli, una città termale, per riprendersi un attimo. Ora, era morto il vecchio Onorio, che tanto aveva pazientato. Era entrato un nuovo papa, Gregorio IX. E comunque c'erano i motivi per cui potesse dire: vabbè, ti sei ammalato, dai, stai calmo, e quindi non applico al 100% il trattato, no, che abbiamo fatto. Invece Gregorio IX, che a quanto pare era un pochino intransigente, che fa? Prende e lo scomunica. Dice, gli comincia a dire tutte cose, fa una lettera incredibile di collera e indignazione. Ricordava che, no, lui era stato protetto dal Papa, e quindi: considerate se possa esistere un dolore grande come quello della sede apostolica, vostra madre, che è stata così spesso e così crudelmente delusa dal figlio, che ha nutrito, in cui ha riposto la sua fiducia nel portare a compimento la sua impresa e che ha colmato di tanti benefici. E poi diceva: sono quattro volte che infrangi il giuramento e io adesso ti scomunico.
Posso dire che un pochino forse c'ha ragione, eh?
No, cioè, no, assolutamente c'ha ragione. Diciamo che l'unica volta in cui aveva, diciamo, una motivazione vera, no, per non partire subito,
sai com'è,
però era l'ultima, e quindi è andata male, se l'è giocata male. In più, visto che c'è, gli dà pure la colpa della caduta di Damietta, e quindi del fallimento della crociata.
Già che così, ti do
dieci
qualcosa,
anni dopo, no? Dice, comunque era colpa tua, esatto. Comunque era colpa tua, e quindi niente, così. E alla fine, in più, ci mette anche, no, le malefatte che lui ha fatto con la Chiesa di Sicilia, quindi questo ci fa presagire che la scomunica era un motivo come un altro per riaccendere, no, questo dibattito, questo problema. E quindi alla fine, insomma, in più dice che Federico tiene più ai suoi servi musulmani che a quelli cristiani, cioè, ce le mette tutte, mette tutto nella lettera. In più, tra l'altro, questa cosa travalica l'odio papale, perché tanti altri apprenderanno questa cosa e cominceranno a criticarlo. C'è un autore inglese che si chiama Ruggero di Wendover, che dice che c'è stata, insomma, racconta questa visione che citata, in cui Cristo appare in cielo, appeso alla croce, trafitto da chiodi e grondante sangue, come a deplorare davanti a ogni singolo cristiano l'offesa inflittagli dall'imperatore. Quindi addirittura si chiama in causa, no, direttamente il boss, direttamente le visioni di Cristo. Quindi comunque i primi tedeschi effettivamente in Oriente ci sono andati e aiutano a ristabilire il quartier generale dei cavalieri teutonici nel castello di Montfort. Prendono la città di Sidone e fortificano Jaffa e Cesarea.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
E aspettano lì, perché a un certo punto, effettivamente, Federico si riprende e vuole riempire i suoi voti, anche perché, diciamo che è un po' caduto di fama, ecco, perché la scomunica porta con sé, no, una serie di problematiche, e soprattutto deve andare a Gerusalemme pure perché vuole essere re, quindi vuole prendersi, no, ciò che in teoria per matrimonio è suo, e quindi parte.
Sì.
Se ne va a fare una passeggiata.
Sì, sì, esatto, parte, insomma, finalmente, diciamo, dopo tutto questo tempo, però parte per una crociata molto diversa dalle altre che abbiamo visto un po' noi fino adesso, perché, allora, partiamo dal presupposto che complice anche la scomunica, ma tante altre cose, Federico non era nella posizione di poter radunare questo numero di soldati, no, schierati con gli stendardi che vediamo nei film,
esatto,
tutti pronti
non
a
più,
lanciarsi la
almeno.
No, infatti, non più. Insomma, primo perché tutti questi rapporti controversi che hai citato su, che hai citato tu, lo ponevano in una condizione di fragilità, visto che comunque molta gente il problema se lo poneva, dice: ma io che faccio? Mi metto a giurare fedeltà a uno che è scomunicato? Cioè, magari poi vengo scomunicato anch'io, no? Insomma, non era una buona idea, tendenzialmente. E alcuni se ne erano proprio andati, cioè hanno detto: vabbè, basta, è finito tutto, come il duca di Liburgo ha preso baracca e burattini e ha detto: vabbè, io non voglio essere associato a Federico II, prendo e me ne vado. Quindi, insomma, un po', diciamo per necessità, un po' anche per indole, perché come abbiamo visto comunque lui era una persona acculturata, che era anche capace di grandi atti di diplomazia, la crociata sarà diversa, una crociata più diplomatica per l'appunto. Fortuna per Federico, ovviamente, volle che in realtà anche il sultano, un po' diciamo la sua controparte in tutto questo, Al-Kamil, in realtà era un po' in una posizione simile, viste comunque le divisioni nel mondo musulmano, che c'erano, ce ne sono sempre state, l'abbiamo detto tante volte, ma anche la pressione dei mongoli da Oriente. Insomma, nell'equazione adesso entra anche questa nuova figura che
questi
sarà...
Questi ragazzotti.
Sarà una grande spina nel fianco nel mondo musulmano, nel mondo arabo in generale, da adesso in poi. Quindi, insomma, c'è terreno fertile per un approccio di questo tipo. I due, peraltro, avevano già avuto un mezzo abboccamento anni prima, un po' si conoscevano proprio a causa della questione mongola, in realtà, perché il sultano, tanta è grave insomma la situazione, si spinge anche a chiedere aiuto a Federico, sebbene l'imperatore fosse rimasto abbastanza cauto sul da farsi, non abbia insomma fatto granché. Però insomma le premesse c'erano, anche perché di fronte non c'erano due fondamentalisti, no, come diremmo noi oggi, ma due persone molto pragmatiche, che conoscevano la politica, conoscevano il modo di fare dell'avversario. Questo non vuol dire, ovviamente, Costa, che uno dei due fosse disposto a perdere, no? Cioè, questo
no, assolutamente no.
Parliamo comunque di uomini che volevano tornare indietro da vincitori e, insomma, se volevano farsi vedere, volevano guadagnare status. Le armi erano diverse questa volta, non c'erano lance, scudi e picche, ma c'erano trattative. Iniziano quindi queste trattative. Federico, da buon negoziatore, che fa? Spara subito altissimo, no? Dicendo che vuole tutta la Palestina, vuole tutto quanto, insomma, lui. Fakhr al-Din, che era, insomma, una persona fatta giungere dal sultano presso Federico proprio per negoziare, gli dice: no, guardi signor Federico, è un po' troppo.
Forse è un po' troppo.
Diciamo, il sultano non è che può permettersi di perdere tutte queste terre, e quindi le trattative proseguono. Federico però sa bene, no, che si ottiene di più con una pistola e una parola gentile che solo con una parola gentile, e quindi che fa? Fa schierare alcuni uomini a Jaffa per mettere pressione all'avversario. Al-Kamil però è un degno avversario, che fa? Interrompe ogni trattativa, dice: io non tratto più fino a quando tu non fai ritirare le tue truppe. Peraltro, in più, ti costringo anche a ridarmi dei soldi, perché ci sono stati forse alcuni saccheggi a villaggi musulmani, no? Che mi sono arrivate queste voci, quindi dammi dei soldi. Insomma, questo è un po' il tenore delle trattative. Il tira e molla continua fino a quando Federico a un certo punto riesce a formulare quella che di fatto è la proposta vincente. I cristiani tornano in controllo di Gerusalemme, viene garantito un corridoio, diciamo, verso il mare e altri, insomma, numerosi possedimenti, a condizione però che nella città santa l'area del Tempio e la moschea di Al-Aqsa, quindi luoghi sacri, restano formalmente in mano musulmana, che sono sempre liberi di esercitare la loro fede, andare e venire un po' al loro piacimento. Insomma, un po' di tentennamenti e più complicati come ve l'ho fatta io, però alla fine si suggella il tutto in un trattato e con una tregua della durata di 10 anni. Che insomma, se ci pensiamo, è una cosa anche abbastanza rivoluzionaria, anche abbastanza particolare, perché è forse il primo vero, no, tentativo di dare una soluzione veramente diplomatica a tutte queste controversie. Ovviamente, immaginate lo stupore del mondo cristiano quando Federico così, no, senza grandi battaglie, arriva e di fatto riconquista Gerusalemme, anche se come ogni buon trattato alla fine sono scontenti tutti, cioè questa cosa non va bene a nessuno, praticamente. Perché non va bene?
Tranne a Federico,
che insomma, ovviamente sì. Perché non va bene a nessuno? I musulmani sono scontenti, perché anzi, arrivano ad accusare Al-Kamil di aver tradito la fede, no? Perché insomma, che fai? C'è di Gerusalemme così, con la firma su un trattato? perché insomma Gerusalemme è stata ceduta così, con troppa leggerezza, anche se insomma un po' si riconosce il buon risultato di aver mantenuto un certo controllo strategico sulla regione, perché oggettivamente i musulmani rimangono, diciamo, in proprietà di alcune posizioni chiave, e oltretutto i luoghi sacri effettivamente rimangono in mano loro. Però sembra un po' una vittoria di Pirro, oltre al fatto che insomma rinunciano in qualche modo a usare la spada, no? Quindi rinunciano a in qualche modo ritornare all'assalto della città santa contro gli infedeli. Stessa identica cosa presa e traslata nel mondo cristiano viene detta a Federico, perché dicono: ma come, tu sì, va bene, hai ripreso Gerusalemme, ma gli hai lasciato i luoghi sacri, ma hai rinunciato a combattere, ma come, noi dobbiamo combattere gli infedeli, insomma, alla fine questa cosa non viene vista benissimo.
E qui... ma te pare che non famo a schiaffi?
Esatto, insomma ci siamo arrivati così, fino qua. Certo, questa è la lettera proprio giunta a Federico. Tanto che, insomma, a un certo punto, il 17 marzo, Federico entra a Gerusalemme, ma non c'è nessuno che festeggia, cioè non ci sono nobili locali che lo lasciano solo, lo lasciano lì, disertano l'incontro, nessuno gli viene incontro, no, trionfante, niente. Lui arriva, viene in qualche modo snobbato, insomma, anche ingiustamente, possiamo dire, però vabbè.
Beh, sì, abbastanza ingiustamente.
E lui, per tutta risposta, lo sai che fa? Dice: ah sì? Allora mi proclamo re. Dice: va, devo aspettare il clero locale, no? Mi dovranno fare una cerimonia. No, lo faccio io da solo, chi se ne frega, tanto sto qua, no, mi incorono.
Oh, adesso non vi voglio più, ecco.
Ma sì, esatto.
Questa
e quindi in sostanza finisce così, finisce un po' dicendo con Federico che si autoproclama re di Gerusalemme, la crociata in qualche modo giunge al termine, Gerusalemme viene riconsegnata in mano cristiana. Ovviamente ci sono tutta una serie di clausole che hanno a che fare con le mura, per esempio, della città, che non possono, insomma, più esistere nella stessa misura in cui esistete prima. Insomma, ci sono tutta una serie di accorgimenti, ovviamente, che i musulmani pretendono e che devono essere messi in gioco. Accorgimenti che ovviamente fanno parte di una delle critiche fondanti che poi verranno mosse a Federico. Peraltro Federico, anche per questo, non solo per questo, si becca pure una crociata. Ma non nel senso che lui va a fare una crociata, nel senso che la crociata la fanno a lui. Cioè, adesso oggi noi non ne parliamo tanto, perché insomma c'è tanto altro da dire. Però
veramente Federico II è un personaggio allucinante.
Esatto, Gregorio IX, quello stesso papa, no, che l'aveva scomunicato, dice: vabbè, e allora io ti faccio una crociata contro. così adesso vedrai.
Troppo ancora da penare.
Esatto, spoilerina, insomma, non finisce benissimo questa crociata contro Federico per chi la indice, però insomma... Alla fine, questo per dire che il personaggio si porta dietro tantissime controversie, non solo nel modo in cui oggi lo leggiamo ed è stato letto attraverso la storia, ma anche nel modo in cui lui ha saputo interpretare questo ruolo di imperatore, che però è anche forse uno dei motivi per cui lo troviamo così affascinante, no?
Alla fine. Beh, sì, indubbiamente.
Esatto. Va bene, allora, diciamo che per la parentesi crociate di Federico II è tutto, ma come abbiamo detto torneremo su Federico, insomma, perché è un personaggio molto molto interessante. Torneremo anche sul, come sempre insomma in questa serie, su più o meno lo stesso periodo lato arabo, per vedere un po' com'era la situazione dall'altra parte. Ma per chiudere un attimo diamo un po' di fonti, come al solito, che potete andare a guardare e a consultare. Allora, io ho trovato un bell'articolo in inglese, purtroppo, quindi mi dispiace per chi magari non mastica la lingua d'Albione, mettiamolo così, però è molto interessante, che ripercorre un po' tutte queste controversie, sia dal punto di vista storiografico, sia un po' dal punto di vista proprio insomma degli avvenimenti, che si chiama Emperor Frederick II, Sultan of Lucera, Friend of the Muslim, Promoter of Cultural Transfer, Controversies and Suggestions, cioè in pratica tutte le controversie che sono state fatte su questo personaggio. Molto interessante, non è lunghissimo, sono poche pagine, però può darvi una buona prospettiva, soprattutto una prospettiva moderata per leggere, no? Un po' un compromesso tra il grande Federico nazionalista tedesco a il grande Federico progressista innovatore, che insomma, come sappiamo, è sempre più complicato, no?
O al terribile cristiano, sì, certo, pagato dai musulmani.
Ah, assolutamente.
No, invece per quanto mi riguarda, a parte insomma, alcuni libri, no, che abbiamo già discusso nelle altre puntate, vi consiglio anche questo, che si chiama Federico II, Ragione e Fortuna, di Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri, tutto 7 cognomi. Comunque è molto interessante, io l'ho letto anche per altre cose mie, quindi ho letto anche altre parti, non solo quella dedicata a Federico in Oriente. E quindi ve lo consiglio perché secondo me ha fatto molto bene Tito dalla Terza comunque.
Bene, allora diciamo che per oggi è tutto, ci siamo, noi vi diamo appuntamento ovviamente insomma al prossimo episodio, a tutte le nuove serie, ci risentiamo su Instagram, poi per la terza stagione insomma ci saranno un pochino di cose, un po' di cambiamenti in ballo, ma insomma vi faremo sapere per tempo.
C'è una grande riunione, un grande come si chiama, weekend, no? di aziendale.
Assolutamente, assolutamente. A proposito, insomma, se fate parte del nostro Club Storia, i nostri sostenitori su Patreon, vi ricordiamo che, insomma, post Natale faremo un piccolo evento con i sostenitori del club, quindi se state pensando, siete di Roma o comunque volete venire a Roma in quel periodo e state pensando di aderire al club, pensateci, magari, insomma, potrete prendervi una birra con noi, ci facciamo volentieri quattro chiacchiere.
Saremo lì con delle birre.
Esatto, esatto. Va bene, vi do appuntamento quindi al prossimo episodio, vi ringrazio ancora una volta e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.